Parliamo di intelligence, ma una branca molto particolare. Lo facciamo a ragion veduta perché non ce ne siamo accorti, ma anche in Italia stiamo combattendo, o forse siamo oggetto, di una guerra non lineare, cosiddetta non lineare. Una guerra appunto combattuta su vari piani, non cinetici come dicono gli esperti, quindi senza impiego di armi da fuoco, almeno non apparentemente, piani tra i quali rientra con un rilievo primario quello della disinformazione, della comunicazione. E non a caso siamo già sostanzialmente in piena campagna elettorale, una campagna elettorale che segue una fase molto accesa di dibattiti sulla guerra in Ucraina, dibattiti che hanno visto appunto scontrarsi i fautori del pluralismo, della libertà di stampa, della democrazia, che è giusto che ci sia, e quelli che invece ritenevano doversi limitare certe voci, appunto sospette di agire da parte, per parte russa, per influenzare l'opinione pubblica e spaccare l'Occidente, diciamo. Adesso l'abbiamo fatta, abbiamo messo tanta carne al fuoco, di questo parleremo con un esperto, col professor Luigi Sergio Germani, che salutiamo, che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera Germani.
Buonasera.
Allora, alcuni dati. Per restare alla campagna elettorale che si è sostanzialmente aperta con la crisi di governo, con la crisi del governo Draghi, sarà una campagna estiva molto compressa, molto vivace, direi al calor bianco con ogni probabilità. Già abbiamo visto alcuni temi che saranno, no? Alcune parole d'ordine, alcuni slogan sui quali si verranno imperniate, diciamo, in qualche modo, no? Le due campagne di comunicazione. E sarà qualcosa che si combatterà soprattutto sui social media, anche se in estate si vede meno televisione, no? Quindi anche se, diciamo, l'elettorato italiano, una buona parte dell'elettorato italiano viene condizionato dalle televisioni generaliste. Perché diciamo questo? Perché con Germani parleremo proprio di questo, perché anche dei pericoli insiti in, diciamo così, nella intossicazione, mi passi questo termine, no? Delle informazioni e di ciò che viene propinato all'opinione pubblica per condizionarla, in questo caso nel voto, perché siamo in un momento molto particolare, appunto in un momento di acuto confronto tra l'Occidente e alcuni altri attori internazionali. Allora, intanto perché Luigi Sergio Germani? Luigi Sergio Germani è il direttore dell'Istituto Germani, Gino Germani, che è un istituto di scienze sociali e studi strategici, che sta per avviare un corso di alta formazione, un corso su questa materia, che appunto è denominato Attacco alla Mente. È un po' inquietante come dire, questo titolo. Attacco alla Mente, strategie e tecniche di disinformazione e guerra cognitiva, una nuova sfida per l'intelligence italiana. Quindi qualche cosa che ci riporta ai servizi segreti, a questo mondo grigio, che in realtà viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle. Germani?
Sì, noi abbiamo organizzato questo corso, che è interamente online, per approfondire il pericolo che riguarda anche l'Italia della cosiddetta guerra cognitiva. Ora, che cos'è la guerra cognitiva? E per capire questo fenomeno noi dobbiamo tenere presente che oggi ci sono tutta una serie di nuove tecnologie digitali, social media, l'intelligenza artificiale, avanzamenti nelle neuroscienze, nelle neurotecnologie. Tutte queste nuove tecnologie consentono a stati e anche a soggetti non statali, come gruppi terroristici, movimenti religiosi estremisti, anche organizzazioni criminali, cioè tutte queste nuove tecnologie consentono a stati e soggetti non statali di dotarsi di strumenti sempre più potenti per manipolare le percezioni dell'opinione pubblica e anche degli stessi dirigenti di un paese considerato avversario.
I cosiddetti decisori politici ed economici.
Sì. Certo, diciamo, quello che fanno alcuni stati, e soprattutto stati emergenti, del mondo emergente, elementi anche imperialisti del mondo non occidentale, in particolare mi riferisco alla Cina e alla Russia, e loro stanno puntando molto su queste nuove tecnologie di guerra cognitiva e di manipolazione per tentare di indebolire le democrazie occidentali che loro combattono. Ora, siccome gli Stati Uniti e l'Occidente, la NATO, dal punto di vista militare ed economico sono di gran lunga superiori alla Russia e alla Cina, allora loro stanno puntando su questi altri strumenti, non lineari appunto come dicevi te, gli strumenti della guerra cognitiva, della disinformazione, della propaganda, della manipolazione, addirittura di strumenti che possono interferire nei processi cognitivi dell'elite dirigenti di un paese avversario e dell'opinione pubblica, cioè di alterare le capacità di pensare, di ragionare, di prendere decisioni del bersaglio. No?
Quindi, Germani, possono anche a questo punto usare, condizionare, cercare di condizionare, usiamo dei termini insomma, un po' arcaici, però le masse, parliamo di mass media, quindi di mezzi di comunicazione di massa, sì. Le masse anche per provare a dare, come dire, delle spallate attraverso la piazza ai sistemi di governo.
Sì, ma questo è questo è un fenomeno che già da qualche anno sta andando avanti, cioè noi vediamo esaminiamo la cosiddetta onda populistica, la rivolta populista che in Italia, in tutta Europa è iniziata intorno al 2012-2013, in Italia dopo il governo tecnocratico Monti, salvò l'Italia dalla bancarotta,
fu una fase disagevole, certo.
Sì, in qualche modo portò queste rivolte, questa rivolta populista. Adesso che cosa hanno fatto? Che Mosca, di fronte a questo fenomeno che non ha inventato, i russi non è che hanno inventato loro la rivolta populista, Grillo, Salvini, eccetera, però loro hanno cominciato a puntare.
Quindi tu ti rifai di riferimento a delle precise formazioni politiche in Italia, abbiamo parlato anche di altri paesi europei, no? E occidentali.
Sì, cioè loro hanno puntato a rafforzare questa protesta populista sovranista perché era funzionale agli interessi geopolitici di Mosca.
Cioè per polarizzare la società, dici tu? E quindi portarla per polarizzare queste società occidentali.
Per polarizzare, sì, per creare divisioni, cioè perché la guerra cognitiva, in generale quello che si dice la guerra ibrida, che cosa mira? Mira a destabilizzare una società dall'interno, cioè non dall'esterno minacciandola e occupandola, però a minare le fondamenta della coesione di una società creando polarizzazione al suo interno. Quindi il sovranismo e il populismo, che comunque hanno ragioni d'essere profonde, cioè un malcontento profondo della classe media impoverita, per esempio in Italia, e quindi non è che è stata inventata il populismo e il sovranismo.
Però anche una legittimazione dal punto di vista democratico, l'espressione politica, voglio dire, nelle democrazie, no?
Sì.
Finché non deborda, no? Ovviamente.
Sì, beh, diciamo che Mosca ha lavorato per inasprire questo fenomeno e per creare polarizzazione, per creare tensioni all'interno della società. E questo è uno degli aspetti della guerra cognitiva.
Vediamo un attimo il quadro della situazione, lo facciamo, tanto è una chiacchierata la nostra, anche per capire meglio e per far soprattutto capire meglio a noi giornalisti, che non lo so, perlomeno a me e agli ascoltatori, i fruitori del sito. Allora, tu hai subito parlato ormai ci diamo del tu, siamo amici, evitiamo questa ipocrisia mediatica, ci diamo del tu, va bene. Allora, hai parlato hai citato dei partiti italiani, politici, no? Il Movimento 5 Stelle, la Lega, i Fratelli d'Italia, sono questi che hanno, peraltro, perché erano di Russia, quindi hanno avuto delle, o se non delle redazioni, comunque alcune delle reazioni dirette, no? Pensiamo a Salvini che è andato a Mosca, eccetera. Però c'è questo sospetto, no, che appunto nei loro programmi politici effettivamente c'è un'alienazione, un distacco dall'Unione Europea, e quindi ritorna questo discorso, no? Polarizziamo per poi magari spaccare, staccare, fare un po' come ha fatto Orban. Però hai parlato di Russia e hai citato una data ben precisa, che è più o meno il 2012. Allora, la Federazione Russa, dalla fine dell'Unione Sovietica, insomma, ha vissuto almeno tre fasi storiche differenti: un tracollo, un'implosione con l'Unione Sovietica, poi la fase di Boris Yeltsin, agricoltocrazia e tutto il resto, dove c'è praticamente lo Stato sfuggiva, il vecchio Stato centralista sovietico allo Stato sfuggiva di mano quasi tutto, no? Capitali all'estero, eccetera. Poi è arrivato Putin. Putin si è alternato con Medvedev, però nel 2012 c'è, che cosa succede? Una crisi economica molto forte,
sì.
Un abbattimento dei prezzi petroliferi, perché poi le continue. E quindi si trova in difficoltà, ecco, c'è un'elite in difficoltà che deve cambiare anche i rapporti con l'Occidente.
Sì. Cioè, quando Putin ritorna al Cremlino, dopo l'intervallo Medvedev, che comunque lui controllava, Putin controllava comunque Medvedev, anche se non era Putin il presidente, sì. Lui torna e si trova di fronte non solo a una crisi economica molto forte, ma anche a rivolte di piazza, a rivolte contro il regime, perché in oltre 100 città russe che protestavano contro i brogli elettorali e protestavano contro Putin, e questo spaventò molto l'elite russa e decisero, Putin decise di instaurare un autoritarismo ancora più rigido. Prima c'era un regime autoritario in Russia, però un po' pragmatico, no? Che lasciava certe zone di libertà, diciamo, di stampa, controllate, sorvegliate, e non si potevano oltrepassare certi limiti, però qualcosa c'era di... Invece da quel momento in poi aumenta sempre di più la repressione, la repressione, quindi e soprattutto il regime putiniano comincia ad adottare una sua ideologia. Una ideologia particolare che è stata anche sviluppata da determinati diciamo filosofi, politologi russi.
Diciamo che ha bisogno di miti per cementare il consenso interno, che se altrimenti io non vorrei fare delle domande suggestive.
Certo, ha creato una serie di miti, tra cui il mito della Russia come baluardo dei valori tradizionali. Cristiani a livello mondiale contro le forze della decadenza occidentale, ecco, questo è uno dei miti, è questo. Un altro mito è che l'Occidente, e però questo è un mito a cui l'elite di potere russa in qualche modo crede, che la NATO, l'Unione e gli Stati Uniti vogliono distruggere, disgregare la Russia. E qui hanno cominciato ad agitare per più il pericolo esterno.
Sentiamo male, mi sa che devi metterti in un punto, prova a parlare.
No, se mi richiami poi
e siamo in registrazione, no, poi continua così, adesso ti sentiamo.
Sì, praticamente si crea una nuova ideologia, è il mito anche della Russia, della fortezza assediata. E quindi, siccome il regime non si poteva più legittimare con la crescita economica, come hai detto tu, una crisi economica molto forte in Russia, invece prima Putin poteva legittimarsi, e molti appoggiavano Putin, anche persone ragionevoli in Russia, che era una parte anzi la grande maggioranza della classe media,
perché dicevano sì,
è un dittatore. Però l'autoritarismo è pragmatico e soprattutto c'è una crescita economica, c'è un miglioramento lento dell'economia, no?
C'è un benessere che prima non c'era, certo.
Sì, allora però dopo il 2012 questo tipo di argomentazione non si poteva più fare, quindi il regime si legittima sempre di più in termini di nazionalismo, di minaccia occidentale, di conflitto con l'Occidente, di guerra imminente, cioè praticamente si parla di guerra con l'Occidente.
Sì.
cioè si praticamente si legittima il regime con la necessità di far fronte a una minaccia occidentale e con questi miti, con questo mito della Russia che deve portare avanti una lotta di civiltà contro la decadenza occidentale, contro il nichilismo dell'Occidente, contro quello che chiamavano la gay, chiamano ancora gay Europa, la gay, l'Europa gay. No, quindi lo strapotere dei gay, l'ideologia LGBT, cioè tutte queste,
tutta la corruzione, la degenerazione a loro avviso, diciamo, no? Dei valori tradizionali. Ma però un mito può essere veicolato in vari modi, la propaganda va bene, e quindi l'Unione Sovietica era, insomma, maestra anche in questo, no? Quindi lui era è un KGBnik, ex KGBnik, quindi no, ha ereditato, era insomma un colonnello, una figura non era un manichino da rinascente, però diciamo anche tutto il suo coté. Però ci sono anche altre operazioni, e qui rientriamo le operazioni psicologiche, la conquista delle menti. Ora, nel vostro corso mi pare si parli di un'azione interna e un'azione esterna nell'introduzione, no? Cioè si parla di questa azione in Russia e nell'estero vicino che viene fatta da un particolare servizio segreto interno, e un'azione appunto quella che avremmo conosciuto anche noi in Occidente, fatta da un altro apparato, o sbaglio?
Sì, qui c'è la disinformazione. Questi regimi autoritari ci fanno sia a livello sul piano interno, cioè nei confronti della propria popolazione, ma questo non è che lo fa soltanto il servizio, la polizia segreta interna, lo fanno tutta una serie di apparati propagandistici, per esempio una delle bugie più grandi a cui però crede la maggior parte della popolazione russa è che l'Ucraina è nazista e che l'Ucraina, che Mosca doveva intervenire, invadere l'Ucraina o fare questa operazione speciale, perché non dicono che è guerra, perché l'Ucraina stava per conto della NATO aggredire la Russia, cioè una serie di menzogne che sono amplificate da un apparato molto potente di propaganda interna, ma diciamo l'FSB, la polizia segreta interna russa, non ha un ruolo, cioè l'FSB in realtà ha il ruolo invece di repressione delle voci, invece delle voci di verità, dei giornalisti, dei attivisti politici, della società civile che invece gridano la verità, e allora quelli devono essere messi a tacere, e quello è il ruolo della polizia segreta, l'FSB. Non è tanto di fare, però è importante, perché la censura, no? La repressione da una parte, c'è la repressione e la censura della verità, dall'altra parte c'è la creazione di una verità alternativa. La verità alternativa la crea l'apparato propagandistico.
E in Occidente noi eravamo abituati in qualche modo ai cosiddetti agenti di influenza, sono sempre esistiti, no?
Sì.
Adesso si parla però di una vera e propria operazione complessa, si parla poi. Cioè,
gli agenti di influenza c'erano durante la guerra fredda e ci sono anche adesso. Gli agenti di influenza sono molto importanti per Mosca e loro ce li hanno sia nel mondo politico italiano che nel mondo mediatico e forse anche nel mondo economico, che sono importanti. Che cos'è un agente di influenza? Questo è molto importante per capire quello che sta succedendo oggi in Italia. Un agente di influenza è un personaggio che è ben inserito nel mondo politico italiano oppure nel mondo mediatico, può essere un giornalista di un giornale, della televisione, oppure un personaggio che ha un organo di cosiddetta informazione alternativa.
Sì.
Questa figura che cosa fa? Consapevolmente oppure inconsapevolmente fa influenza e influenza i processi decisionali e pure le percezioni. Se si tratta di un politico, di un decisore politico che è un agente di influenza, lui cerca di influenzare la decisione politica del paese in direzione nell'interesse di Mosca, no? Ma lo fa in maniera occulta, perché nessuno può, non viene avete osservato il suo rapporto con Mosca.
Lavora sulle opinioni, praticamente. Sì, lavora sulle
idee. Ci sono quelli che lavorano sulle opinioni, ci sono quelli che dietro le quinte cercano di influenzare le decisioni. Ci sono quelli che, i giornalisti, che sono agenti di influenza, cercano di influenzare le percezioni, no? E quindi a veicolare determinati messaggi. E molti di questi sono consapevoli, sono anche pagati regolarmente, altri magari non sono del tutto consapevoli, hanno dei rapporti continuativi con Rupsi, per esempio, che loro credo siano giornalisti in realtà sono uomini dei servizi segreti, però esterni. Ecco, l'agente di influenza, per esempio l'agente di influenza in Occidente, in Italia, che lavorano per la Russia, scritti non dal FSB, che è la polizia segreta interna, ma generalmente dal SVR.
Si è sentito male, l'SVR.
L'SVRU, che è quello militare, no?
Anche quello militare, dici tu.
Sì, oppure vengono gestiti da altri enti, fondazioni, oppure le media russe, eccetera, che però dietro c'è una regia dei servizi, no?
Abbiamo 4 minuti, 3 minuti e mezzo, però possiamo, ecco, entrare nel nell'argomento. La conquista delle menti è resa possibile dall'enorme sviluppo delle scienze cognitive e delle neuroscienze, abbiamo detto. Quindi la comprensione dei meccanismi di natura neurobiologica mediante i quali l'essere umano forma le proprie idee e le convinzioni, no? Quindi c'è una conseguente possibilità di intervento dall'esterno sui processi di formazione delle opinioni. Ci puoi fare un quadro, ecco, di quello che potrebbe accadere o che sta accadendo in Italia, a tuo avviso, se sta accadendo qualcosa di questo genere? La polemica è forte, diciamolo, da qualche tempo. Ci sono stati fatti nomi precisi, però insomma, addirittura liste di prescrizione, a volte insomma si è andati un po' oltre, diciamo. Comunque, il sospetto è che...
Ma in Italia c'è una forte... forse il paese, uno dei paesi più vulnerabili a propaganda russa e cinese in Europa. Io non so, diciamo, quanti che si basano sulle neuroscienze o meno, ma sicuramente certe narrazioni sono molto forti in Italia. Questo si spiega anche la popolarità di personaggi, adesso non voglio fare nomi, televisivi che dicono delle cose veramente assurde che capovolgono la realtà e che invece i loro libri...
Ma diventa inefficace anche la cosiddetta contronarrativa? Questo l'avevamo già subito con la propaganda degli islamisti armati, quella sul web, no? A un certo punto la contronarrazione...
La contronarrativa è quello che manca, siccome manca una forte contronarrativa democratica filo occidentale, questo manca, quindi imperversano tutte queste narrazioni distorte, narrazioni disinformative. Per esempio una di queste narrative è molto diffusa e che sostiene che l'invasione dell'Ucraina in fondo è colpa della NATO, questa l'ha anche ripetuta il Papa, no?
Tu ritieni che si possa accentuare questo fenomeno con la campagna elettorale?
Sì, con la campagna elettorale, sì, assolutamente, anche perché credo che la stessa Mosca cercherà di influenzare la campagna elettorale con tutta una serie di strumenti di condizionamento, per esempio campagne sui social media, così come hanno fatto prima delle elezioni del 2018. Ci sono state fatte delle operazioni di psicologiche sui social media per amplificare un tema che è sicuramente importante, quello dell'immigrazione, però presentato come un pericolo esistenziale, no?
Che peraltro viene alimentato anche dalla carenza di grano, di cereali, perché poi la guerra ibrida è fatta anche di questo, ci sono molte armi e molte munizioni, no? negli arsenali. Oh, io però devo andare in conclusione e vorrei concludere con il tuo corso, col vostro corso. Mi ricordo che stiamo parlando con Luigi Sergio Germani, che è il direttore dell'Istituto Gino Germani Scienze Sociali e Studi Strategici, e che ha organizzato un corso di alta formazione, Attacco alla Mente, strategie e tecniche di disinformazione e guerra cognitiva, una nuova sfida per l'intelligence italiana. Allora, a chi è diretto, a chi è rivolto questo corso, chi può parteciparvi e come fare per contattarvi, per iscriversi, insomma?
No, il corso è diretto a diversi tipi di destinatari, funzionari delle istituzioni di difesa e sicurezza, ma anche degli enti locali, security manager, professionisti interessati al mondo dell'intelligence, della sicurezza, ma anche esperti studiosi delle università, dei think tank, operatori dei mass media e anche giovani laureati, studenti e professionisti che vogliono approfondire la propria conoscenza del mondo dell'intelligence, come temi attinenti alla sicurezza. Quindi per contattarci, cioè, per vedere il programma del corso potete andare sul sito www.fondazionegermani.org
e fondazionegermani.org. fondazionegermani.org. Bene, noi dobbiamo proprio chiudere, siamo proprio nei 26 canonici per la radio, minuti. Salutiamo e ringraziamo Luigi Sergio Germani, ripetiamo, direttore dell'Istituto Gino Germani, Istituto di Scienze Sociali e Studi Strategici, che ha organizzato un corso di formazione molto interessante e attuale, Attacco alla Mente, strategie e tecniche di disinformazione e guerra cognitiva, una nuova sfida per l'intelligence italiana. Grazie Germani, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie, buon lavoro.